Amiche e amici della Pallavolo, benvenuti a una nuova puntata della Stangata del Volley, il podcast sui pronostici del mondo del volley. E ringraziamo come sempre The Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano. E su The Cutting Edge potete trovare appunto tanti altri podcast e ascoltarci sul loro sito thecuttingedge.it. Potete ascoltarci anche su Spreaker, l'applicazione e il sito, Apple e Google Podcast e su Spotify. E una nuova iniziativa della radio, adesso stiamo andando fortissimo con il canale Twitch, dove potete vedere in questo periodo appunto le dirette delle partite di football commentate dai ragazzi di Adult Magazine, perciò vi consiglio, insomma, se siete appassionati o se volete approcciarvi a questo fantastico sport, andate a cercare The Cutting Edge Radio anche sul canale Twitch e seguite le dirette delle partite di playoff NFL e vi assicuro che non rimarrete delusi. Ma cominciamo a parlare di pallavolo questa sera con me, Lorenzo Vailati. Ciao Lorenzo.
Ciao, buonasera a tutti, rieccoci dopo tanto tempo.
Esatto, dopo un po' di assenza giustificata tra vacanze e impegni lavorativi è tornato con noi anche Lorenzo e questa sera ancora Angelo Gomma. Ciao Angelo.
Ciao a tutti, ciao Alex. Giuco a piccolissima parentesi, hai parlato di NFL, ma quanto è bravo Josh Allen?
Puoi dirlo forte, quest'anno merita, quest'anno faccio il tifo per loro veramente tanto, perché
Allen, anche perché devo dire Mahomes mi sta un po' sulle palle,
poveretto Mahomes, bisogna vedere anche se recupera dall'infortunio, succederà, cioè, no, una brutta botta, vai. È sempre aperto il mondo del football americano proprio per questi avvenimenti. E cosa volevo dire? Sì, che questa sera non c'è con noi per impegni lavorativi e il buon Rodolfo, e quindi niente, Rodolfo è assente giustificato, però ha detto che ci manda i suoi audio, perciò noi li sentiremo con voi durante la puntata, ma li aggiungerò poi io, perciò darò la parola anche a lui perché non è voluto assolutamente mancare a commentare questo 24esimo turno, o 11esima giornata di ritorno, che si svolgerà sabato 23, domenica 24 di gennaio. Facciamo due parole velocissime al volo, una domanda, una curiosità. Avete visto la partita di Conegliano Perugia? E la domanda che vi faccio è sostanzialmente questa. Ho letto un po' e ascoltato le interviste di fine partita. C'è stato il commento dell'allenatore di Conegliano, di Daniele Santarelli, che mi ha non perplesso, però comunque mi ha incuriosito. Vorrei sapere il vostro pensiero. Lui ha detto che secondo la sua visione, se Perugia continuerà a giocare con l'aggressività e con l'incisività che ha messo nella partita di Conegliano, secondo lui potrebbero arrivare ai playoff. Mi date velocemente un minuto il vostro pensiero? Parto da Lorenzo, vai.
Guarda, non avevo sentito questa dichiarazione, quindi la sento in questo momento. Perugia sicuramente non sta facendo bene, ha delle qualità che le permetterebbero di fare un po' meglio, ha un allenatore molto forte che però non è ancora riuscito a trovare la quadra. Penso sia un po' un commento che ci può stare, ecco, detto forse anche nei confronti di quello che è il suo maestro, il suo mentore Mazzani.
Più magari una cosa di come si può dire, una reverenza, ecco.
Sì, ecco, ci sta anche pensarlo, perché Perugia in teoria non dovrebbe stare in quella posizione, però ormai il tempo è poco.
Angelo, tu cosa dici?
Assolutamente, solo cortesia, non dico cortesia perché sono gentile, cioè Santarelli ha voluto suonare il violino a Mazzanti, perché Mazzanti è un grandissimo allenatore, però ragazzi, e qua svegliamo il giorno, il momento in cui stiamo registrando, ha preso anche un'altra spazzolata da Scandicci, non ha straperso, però insomma, purtroppo per Perugia c'è questa giocatrice latitante che non si sa più che fine abbia fatto, che è Elena Velkova. E attenzione, lo dice uno che è innamorato di Elena, ancora più di Lorenzo, perché so che anche Lorenzo è un grande fan di HH16.
Ma sicuramente Perugia, a Busto non si può non amarla, però.
A Velkova missing questa stagione e Perugia non può prescindere, quindi è stato Santarelli che ha voluto fare una gentilezza a Mazzanti, ma Perugia secondo me è la candidata numero uno alla retrocessione.
Vabbè, io sì, anche io l'ho letta tanto come appunto cortesia per gli ospiti, non so come definirla
Ma sì, dai.
ulteriormente, però la classifica, vabbè, lo vedremo dopo, lo diremo magari anche successivamente, è un po' particolare, non si capisce niente tra appunto turni, controturni, recuperi, anticipi, posticipi, non si riesce a capire e appunto i conti si fanno alla fine. Dai, cominciamo dalle partite. Sabato 23 di gennaio alle ore 17, la prima partita della settimana è quella che va in onda sulle frequenze della Delta Despar Trentino, che ospiterà la capolista Imoco Volley Conegliano. Cominciamo da Angelo, dai.
Beh, allora, Trentino, grande sorpresa, no? Anche se poi alla fine, come hai detto, i conti si fanno alla fine, però cosa c'è da dire? Conegliano, vincerà, perde un set, vince un set, è quasi ininfluente, cioè voglio dire, perdere 3-0, perdere 3-1, non è che cambi molto. Sono curioso di vedere perché le voci di mercato questa settimana si sono moltiplicate, adesso sembra che il
Decuplicate.
Fenerbahce si vuole prendere anche Silla oltre che Egonu, poi prenderà Volosh, poi prenderà, si trasferirà, Conegliano si trasferirà sul Bosforo, no, a parte le battute, la partita 3-0 netto per Conegliano.
Lorenzo?
Trento finalmente torna a giocare dopo tanto tanto tempo, più di un mese, e ha sempre fatto bene in quasi tutte le partite che ha giocato, però non ci sarà storia, penso, quindi dico un altro noiosissimo, ma meritato, certo, 3-0 per Conegliano.
Allora, Trento Conegliano, naturalmente, se dovesse giocarsi, sarebbe il peggior rientro possibile per Trento, o forse il migliore, perché è quello in cui c'è meno da perdere. In ogni caso, la sosta per il Covid lascia sempre troppe scorie. E Conegliano ha bisogno di non lasciare incertezza, le troppe incertezze che si stanno sviluppando intorno al suo nome, vedi infortunio a Silla, questioni contrattuali a partire da Egonu, ma non solo. Quindi secondo me Conegliano 3-0.
Sì, difatti torna in campo Trento, l'ultima partita è stata più di un mese fa, è stato un 3-2 fuori casa a Brescia e se non ricordo male era il 16 di dicembre, perciò bisogna vedere quanto peserà questo stop prolungato e di sicuro non è un ottimo rientro contro una corazzata di Conegliano. Adesso io non mi piace dire cose che poi non sono vere o magari vengono smentite dopo 2 minuti. Le voci di mercato sono appunto decuplicate perché oltre a Egonu, come ha detto giustamente Angelo, anche Silla. In più si vocifera, si spifera anche di richieste per De Gennaro e Santarelli. Perciò sembra più un supermarket quello di Conegliano in questo momento. Quindi bisognerà fare un bel lavoro di concentrazione. Ma come ho detto la settimana scorsa, insomma, le ragazze non sembrano questo momento avere altri pensieri se non quello di vincere tutte le competizioni a cui devono giocare. E io voglio essere un po' buono, quindi dico un 3-1 per Conegliano. Seconda partita, sempre alle 17 di sabato 23, Saugella Monza contro VBC e più Casalmaggiore. Cominciamo da Lorenzo.
Dunque, Monza è un po', vola un po' sull'ali dell'entusiasmo, appena spazzolato Novara 3-0, è sicuramente una squadra forte che ha i suoi alti e bassi, dall'altra parte però c'è una Casalmaggiore che ha perso i pezzi, non è riuscita a sostituire le pedine mancanti, gioca con Kosareva che con tutto il rispetto non è né Partenio né Vasileva, e io mi gioco un 3-1 perché Monza i blackout ce li ha. Però dico 3-1.
Angelo?
Beh, Monza, come ha detto Lorenzo, ha proprio veramente spazzolato Novara e i risultati sembrano, perché 25, i primi due 25-23, tra l'altro nel primo era 23-15, Monza si è fatta rimontare 24-23, perché Monza lo sappiamo, ha questi blackout, però Monza è fortissima, io lo sai che devo sempre fare lo sborone. È dall'inizio, no? È dalla notte dei tempi che dico che Monza è la seconda squadra più forte del campionato, e lo sta dimostrando. Tra l'altro, Danesi oggi ha fatto una partita mostruosa e sono contento anche in ottica nazionale, veramente. Gaspari, che io non gli davo molto credito all'inizio, si sta dimostrando veramente un ottimo gestore. E quindi veramente Monza è forte, dall'altra parte, come ha detto Lorenzo, Casalmaggiore è scassatissima, per cui sarà dico anch'io sì, 3-1, perché Monza ogni tanto si prende il blackout, però non c'è storia, 3-1.
Non credo che Casalmaggiore possa impensierire la Saugella in questo momento, soprattutto perché Saugella, dopo l'exploit di Novara, ha un'opportunità per continuare a dare segnali e rincorrere comunque il secondo posto. La differenza è tanta, l'abbiamo detto tante volte, Casalmaggiore quest'anno sta vivendo una stagione stregata a tantissimi punti di vista, e Saugella è esattamente agli antipodi, soprattutto in questo momento. Credo però un po' di potrebbe anche un minimo rifiatare Saugella, perché comunque il periodo sta venendo intenso, anche se lo sta disputando al meglio, quindi direi 3-1 per Saugella.
Sì, e io sono un po' più cattivello, perché secondo me finisce 3-0 per Monza, anche perché sta macinando risultati uno dietro l'altro, non perde dal 24 di ottobre, dove ha preso un 3-0 da Conegliano. Qualche punticino abbiamo detto che ho lasciato un po' alle spalle, anche un 3-2 contro Casalmaggiore, e Casalmaggiore però mi sembra, per fare un paragone sportivo, pugilistico, il pugile che è chiuso all'angolo, che non capisce più da che parte gli stanno arrivando le mazzolate, che appena cerca di rialzare un po' la guardia, boom, un'altra crogiola di colpi, e sembra un po' intontito da tutta quanta questa cosa qui, perciò è in bocca al lupo per loro, hanno un grandissimo allenatore, comunque insomma, vabbè, 3-0 Monza, non c'è altro da aggiungere secondo me. Passiamo alle partite di domenica 24, è la prima alle ore 17, Reale Mutua Finarachieri contro Savinio del Bene Scandicci. Angelo.
Bello, perché allora, teoricamente, se uno parlava di questa partita all'inizio campionato, diceva Scandicci una semicorazzata, diciamo un incrociatore pesante, mentre Chieri al massimo un cacciatore pediniere. Si è dimostrato che Chieri è una squadra fantastica, si è dimostrato altresì che Scandicci non sta avendo una grande stagione, sfortunata anche con l'infortunio di Stisiak. Io mi gioco un 3-1 per Chieri, perché davvero Chieri mi fa impazzire, assolutamente. Poi adesso c'è Villani che sta facendo, da un paio di partite sta facendo veramente alla grande, e io vorrei dire una cosa, ma ragazzi, guardate Bosio, secondo me Bosio meriterebbe la considerazione di Mazzanti. Poi Mazzanti, figurati, non siamo noi a dovergli dare consigli, ma Bosio veramente sta giocando alla grande. Di sicuro, se io dovessi essere quello che sceglie tra Bosio e Cambi, non avrei dubbi Bosio, ma sinceramente io alle Olimpiadi porterei Bosio e un'altra, perché, e non dico chi, anche se tutti sanno chi è quella che vorrei portare, perché Bosio sta facendo veramente bene. Comunque, tornando al pronostico, 3-1 Chieri.
Lorenzo?
Mi collego a quello che ha detto Gobbo, ma Chieri anche a me piace tantissimo. Bosio è davvero brava, ma io lo dico da sempre, quest'anno però ha fatto un salto di qualità importante, sono sicuro che Mazzanti la sta tenendo in considerazione, poi se la porterà o no non lo sappiamo, però sicuramente la tiene in considerazione. Chieri è una squadra molto completa, abbiamo detto Villanio non l'avrei mai lasciato andare da Busto, Perinelli sta giocando bene, il gioco al centro funziona. Dall'altra parte Scandicci è un po' in crisi, diciamo, la sconfitta con Busto è stata pesante, un po' inaspettata, l'assenza di Stisia che è importante, dico anch'io 3-1 per Chieri.
Per Scandicci arriva la peggior partita possibile o quasi in questo momento, visto che Chieri è una squadra che gioca davvero molto molto bene, mentre Scandicci sta cominciando a mostrare qualche problema di tenuta, l'assenza di Stisiak si fa sentire, il resto non sta andando a posto, sembra un po' una squadra sempre in costruzione, di alto livello per carità, però sempre un po' in costruzione, ovviamente non sempre a causa sua. Io credo che alla fin fine possa prevalere Chieri, anche se al tie break, quindi direi Chieri 3-2.
Secondo me questo è quello che definirei il big match di questo turno, anche perché sono due ottime squadre che comunque chi più che meno stanno facendo un bellissimo campionato, e anche a livello di classifica, se non sbaglio, poi la vedremo alla fine, ma sono la quarta contro la quinta, con la possibilità magari nel caso di vittoria di Scandicci di sopravanzare Chieri. E Chieri, sì, Scandizzi deve recuperare un po' dello scivolone che ha avuto con Busto, e invece Chieri è reduce da due ottime vittorie. Secondo me sarà una bella battaglia e me la sono giocata anche, ma me la gioco con un 3-2, dai, 3-2 per Chieri. Seconda partita di domenica, sempre alle ore 17, Unet e Work Busto Arsizio contro Zanetti Bergamo. Angelo?
Qua, allora, mi spiace per Bergamo, ma il divario è netto, soprattutto perché Busto. Mi ricordo che il presidente di Busto, Pirola, disse inizio anno: ah, noi puntiamo ad essere la terza, quarta, la quarta forza del campionato. Era esagerato, però di certo Busto non era meritevole di stare in fondo alla classifica come era un po' il tempo fa. Adesso sta mostrando la sua vera forza, perché di giocatrici brave ce ne sono, a cominciare da Ponte, che secondo me è fantastica. Quindi voglio dire, Bergamo anch'essa come Casalmaggiore è scassatissima, ma un po' perché la qualità del roster non è eccezionale. E quindi vedo un 3-1 per Busto, perché insomma Bergamo magari un set lo porta via, ma non di più. Voglio dire una cosa, anche oggi contro Firenze Gray mi ha impressionato molto da un punto di vista offensivo. Veramente la ragazza ha un braccio che è notevole. Poi parlavo prima con Lorenzo, anche una varietà di colpi notevolissima. Se purtroppo non sa ricevere e non sa difendere, altrimenti sarebbe veramente una giocatrice molto forte. Quindi io l'ho sempre massacrata, però riconosco che sta facendo molto bene in attacco. Comunque, tornando al pronostico, 3-1 Busto.
Beh, meglio così, se non sa ricevere vuol dire che ci sono altre giocatrici che magari sono meno forti in attacco e quindi potranno giocare in Serie A, perché ci sono le schiacciatrici che fanno fatica a ricevere.
Giusto,
quindi
è vero,
esatto. Questo fa parte anche questo del
anche
gioco.
Zutin non sa ricevere, però insomma è un po' più forte.
Ok. Lorenzo, il tuo pronostico su Busto Bergamo?
Sì, Grey è brava e le facciamo dai complimenti. Dopo tante parole un po' così da detrattori, dobbiamo dirlo che sta facendo vedere buone cose. Torniamo alla partita, però. Busto finalmente fa vedere qualcosa di discreto, qualcosa di buono. Le ultime due vittorie contro Firenze e Scandicci danno anche tanto morale. Finalmente Gennari è tornata sui suoi livelli, perché stava giocando davvero male, povera. E dall'altra parte Bergamo è scassata, però io l'apprezzo perché comunque lotta. Secondo me, a differenza di Casalmaggiore, ha più carattere. Però Busto è nettamente superiore. Io penso che finirà 3-0.
Busto improvvisamente si è messa a fare bene, di punto in bianco si è messa a ingranare. E credo che Bergamo, a questo punto di vista, sia un po' più indietro, come se la crescita di questa squadra, che ha bisogno di crescere per continuare a lottare per la salvezza, si è un po' fermata. Direi che Busto prevarrà 3-1, continuando un po' un buon momento.
Allora, sì, Busto deve confermare quanto ha fatto di buono nelle ultime gare, la vittoria con Scandicci e più recentemente insomma quella con Firenze. Come avevamo detto, insomma, la squadra che si deve riprendere e che non meritava la posizione in classifica al giro di boa. Anche Bergamo comunque dal canto suo ha chiesto occasione per provare a muovere ancora la classifica, però in trasferta ha fatto vedere che fa sempre molta più fatica, e quindi il mio pronostico è un 3-1 per Busto. Terza e ultima partita della giornata, Bartoccini Fortinfissi Perugia contro Banca Valsabbina Millennium Brescia, giusto Angelo?
No, Banca Valsabbina.
Banca Valsabbina Millennium Brescia. Lorenzo?
Dunque, la partita tra le ultime due della classifica, che si giocano tanto. Sulla carta, secondo me, Perugia è più forte, però sta facendo peggio rispetto a Brescia. Brescia, ho guardato prima perché avevo questo dubbio, ha giocato ben 7 tiebreak e li ha persi tutti. Ha perso 7 tiebreak fino ad oggi. Però io penso che Perugia ha qualcosa in più, e che è il momento di farlo vedere, perché se non lo fa vedere contro Brescia non so quando lo può far vedere. Io non so se giocarmi il tiebreak, però no, dico 3-1 per Perugia.
Angelo?
Ma tra l'altro una curiosità, Brescia ha preso Saskia Ippe, ma la fa giocare centrale, se non ho visto male.
Sì, per infortuni.
Ah, per infortuni, no? Perché
sì, non ha più centrali, e quindi deve adattare lei.
Deve adattare lei, perché appunto la Ippe, me la ricordo, forse a Chieri mi sembra, comunque è un opposto.
Comunque sì, è un opposto.
Infatti Brescia
giocava a Chieri, se non sbaglio.
Sì, giocava a Chieri, infatti. Allora, Brescia è messa male, Perugia è messa male, io lo ripeto ancora una volta, sto aspettando che prima o poi Elena Velkova mi dia qualche soddisfazione, ma ancora un po' che ci aspettiamo. È davvero una partita tra chi insomma gioca meno o peggio, voglio dire, non saprei dire, penso che alla fine la qualità teorica del roster di Perugia prevarrà, e quindi dico 3-1 Perugia, però davvero non saprei dire, c'è due squadre che giocano piuttosto male.
Perugia anche nella versione con Mazzanti è una squadra difficilmente intelligibile, perché davvero non sai cosa aspettarti. L'abbiamo detto tante volte, il potenziale è molto 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 alto, o meglio molto più alto di quello che dica la classifica, però questa è una partita chiave per lei, lo dicono i numeri della classifica. Paradossalmente Brescia è più abituata, più nella testa che il campionato sta facendo, anche se 10 sconfitte consecutive pesano tantissimo. Io credo che comunque alla fine il talento di Perugia prevarrà, e quindi Perugia vince 3-1.
Io lo definisco la partita ultima spiaggia per entrambe, ma forse l'ultima spiaggia è già passata. Sì, Perugia quantomeno ha dimostrato con la partita di Conegliano di essere un po' in forma, però sa, è più facile giocare contro una big senza avere pressioni di dover fare risultato, tanto gioco contro Conegliano, vado dentro, perdo 3-0, nessuno mi dirà mai niente, qualsiasi sia la mia posizione in classifica. Per Brescia invece la possibilità di staccare un po' l'ultima in classifica, anche se come dicevamo prima, tra recuperi, anticipi e posticipi, ormai la classifica va veramente fatta alla fine, non sapremo mai il tabellone playoff finché non avranno giocate tutte, perché se vi guardate anche voi le partite giocate di ogni squadra non ci si capisce niente. Però sai, comunque fare 3 punti contro Perugia, staccarla dal fondo della classifica e magari accodarsi a quel gruppettino che in questo momento è formato da Bergamo, Casalmaggiore, San Casciano e Trento, magari un po' di spirito in più per il futuro te lo dà. Io mi gioco l'upset, dico che vince Brescia 3-1. Secondo me questa è una bella, quasi una bold prediction.
Quasi
una boldona. Va bene, dai. Allora, poi sentiremo Rudy, ogni spezzone avrà la parte di Rudy aggiustata all'interno, come ho detto prima. Passiamo adesso invece al tie break. La prima domanda che vi faccio questa sera è: quanti punti totali verranno messi a segno nella sfida tra Chieri e Scandicci? Comincio da Angelo.
E allora io ho detto 3-1, quindi come al solito 100 più una ventina di punti, facciamo 184, dai, sì, perché non saranno comunque 7 tirati.
Ok, Lorenzo?
Ma anch'io ho detto 3-1, secondo me sono un po' più tirati, dico 190.
Anch'io mi sono detto 3-2, perciò per me vanno alti e io dico un 190-195.
Punti tra Chieri e Scandicci, vado con un numero 211.
Totale degli ace tra Monza e Casalmaggiore. Parte Lorenzo.
Dunque, ora non ho sotto mano i numeri, però Monza batte bene così a memoria, Casalmaggiore non ricordo, ma direi 14. In 4 set, sì.
Volevo anch'io fare 14, allora dico 15. Perché sì, dai, Menners è una che serve bene, Ortman, Tebegic anche, per cui insomma...
Vanicchi, Orro, sì, ma tu
poi non c'è, vedo. Poi c'è Squarchase, del nostro amico Rudy, per cui se Squarchase azzecca la serie... No, dai, 15.
Monza è una squadra che batte molto bene, al contrario di Casalmaggiore, se non sbaglio avevo dato in 4-7 vittoria di Monza, però direi... 10 ace.
Io sono un po' più alto e dico 18, secondo me ce ne sono 3 in più, 4 in più rispetto a voi. E adesso passiamo al momento più atteso da tutti, cioè quello delle bold predizioni.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
Ok, bold prediction, cominciamo da quella di Lorenzo.
Dunque, questa settimana la facciamo in negativo e prendo la partita Perugia-Brescia e dico che le due squadre faranno in totale 50 errori.
Cattivello, 50 errori, va bene. Allora, lasciamo come sempre Angelo alla fine, perché le sue bold prediction oramai sono attese da grandi e piccini, e quindi dico la mia. E dico che Ortolani, pur perdendo, farà 30 punti con nel conteggio almeno 5 muri e 3 ace.
E visto che mi sono sbilanciato sul discorso ace Monza-Scandicci, allora la bold la dedico proprio a questa partita, perché i 10 ace di qui sopra, quelli del tie break, li metterà a segno tutti Scandicci.
Angelo?
Allora, io non mi cimento questa settimana con il campionato italiano. Mi cimento invece con l'NCAA, perché come tutti sanno,
bravo,
noi siamo fan dell'NCAA, facciamo anche Jump and Spike che tornerà a breve, e questo weekend comincia la stagione, anche se ha avuto un antipasto in autunno, e la stagione del volley NCAA vuol dire Big Ten spicca questo weekend. Un paio di incontri che mi incuriosiscono tantissimo, perché ad Ann Arbor, Michigan, ci sarà Penn State che va a giocare contro Michigan. Perché parlo di Michigan? Perché Michigan è l'università di quella che potrebbe essere una prossima superstar del volley, cioè Jess Mrzyk. E allora la mia bold è in almeno una delle due partite, perché Michigan contro Penn State giocheranno sia venerdì che sabato, in almeno una delle due partite Mrzyk farà 20 punti, almeno 20 punti.
Bella, mi piace questa bold, metterei quasi un applauso per te. Dai, sono stati bravissimi, siamo stati dentro i 35-40 minuti, perciò ottimo, complimenti a noi. E beh, che dire, comincio a ringraziare subito Rodolfo, che anche se non era insomma presente alla registrazione con i suoi audio, ci ha fatto compagnia. Ringrazio Lorenzo Vailati, grazie mille Lorenzo.
Ciao, grazie a tutti, è sempre un piacere.
Grazie mille come sempre ad Angelo.
Grazie mille, e speriamo davvero di sentirci presto anche a parlare di NCAA.
Sì, ti sei rinvigorito. Abbiamo cominciato la registrazione che mi dicevi: ah, sono un po' stanco questa sera. Così, quando hai fatto la bold di NCAA,
esatto.
Quando si è parlato di Big Ten, immagino illuminati gli occhi. Grazie mille a tutti, anche da parte mia. Un buon proseguimento. Ci sentiamo alla prossima puntata. E buona pallavolo a tutti. Ciao.